Come sempre ci tengo a ringraziare Radio Buon Consiglio per l'ospitalità e la fiducia a beneficio di voi ascoltatori. Sono la dottoressa Viganò, laureata in farmacia ed ex ricercatore, e con questa rubrica si vuole divulgare la conoscenza medica che Sant'Eldegarda di Bingen, dottore della Chiesa, ricevette dalla Trinità nel XII secolo in Germania attraverso vere e proprie visioni mistiche riconosciute dalla Chiesa cattolica. Oggi parleremo dello stomaco e della digestione con i suoi disturbi ad essi correlati secondo gli scritti di Sant'Eldegarda di Bingen e i rimedi relativi. Ma partiamo da quello che ci dice Sant'Eldegarda riguardo allo stomaco. Ce lo descrive dicendo che è tenace e interamente rugoso per poter accogliere e digerire ogni tipo di cibo. Ha anche la capacità di trattenere i cibi durante la digestione affinché non scivolino verso l'intestino troppo presto. Già qui, in questo passaggio, Sant'Eldegarda ci fa intuire che lo stomaco non è solo un organo che raccoglie i cibi appena deglutiti, e le bevande naturalmente, ma già nello stomaco accade qualcosa. Infatti, Sant'Eldegarda ci dice già da subito che la digestione nello stomaco avviene in un modo particolare, come se il cibo e le bevande venissero cotte, tra virgolette, grazie, lei dice, a un trasferimento di calore verso lo stomaco da parte del cuore, del fegato, dei polmoni e da tutto il resto del corpo dell'uomo dove vi è calore. Ed effettivamente la scienza moderna conferma che appena la digestione si attiva nello stomaco si ha proprio una convergenza del sangue verso di esso, sangue che poi viene sottratto quindi agli organi, compresa la pelle, che è anch'essa un organo. Quindi è facile che durante la digestione si senta un po' più freddo. È un po' come se tutte le fonti primarie di calore, inteso sia proprio come calore e temperatura, ma anche come sangue, come energia, convergessero tutte verso lo stomaco, come se le altre parti del corpo andassero tutte a sostegno della digestione. Perché? Perché il corpo ha bisogno del suo sostentamento e quindi la digestione diventa una priorità. Ma non è finita. Sant'Eldegarda ci dice che digerendo il cibo e le bevande si ottiene proprio da questo processo quello che lei chiama un succo fine. E questo succo fine, attraverso poi le vene, viene ridistribuito al fegato, al cuore e ai lobi dei polmoni, e successivamente tale succo si colora come il sangue, costruendolo e facendolo crescere. Queste sono proprio parole sue, ma ci spiegano in maniera, se volete, un po' medievale quello che è in realtà quel processo di trasformazione degli alimenti, sia che siano cibi, sia che siano bevande, in sangue, energia e sostentamento. Che dire poi di quel verbo cuocere che Sant'Eldegarda utilizza nella descrizione del processo digestivo? Ebbene, oggi sappiamo che l'acido cloridrico che processa le proteine di cui è costituito il cibo, in un certo senso è proprio come se cuocesse ciò che ingeriamo, come farebbe ad esempio la salamoia in un cibo. La marinatura, anch'essa è un altro esempio. Certo, questi sono metodi esterni molto più blandi e delicati, mentre invece nel caso della digestione il processo è assolutamente molto più consistente, perché non si tratta di una salamoia o di una marinatura ovviamente, ma è un modo di processare il cibo addirittura con un pH nello stomaco, cioè un'acidità dei liquidi e del contenuto dello stomaco che arriva a livelli molto molto bassi. Quindi è una sorta di cottura di ciò che abbiamo ingerito. Quindi vedete che, come per altri tanti esempi delle puntate precedenti, assistiamo a una descrizione che apparentemente sembra molto bucolica, molto poetica, molto medievale, ma in realtà non è nulla di tutto ciò, perché equivale esattamente a quello che la medicina moderna ci conferma con dati chiari, netti e scientifici, quando nel XII secolo né si parlava di pH, né di acido cloridrico, né di processi digestivi come noi li conosciamo oggi. Quindi questa osservazione, e mi perdonerete, è abbastanza ricorrente, per me è di supporto a ciò che davvero è, per me personalmente, a volte è incredibile quando mi metto a studiare, a leggere questi scritti di quasi 9 secoli fa. Quindi qui è davvero impossibile negare che questa monaca abbia potuto conoscere tutti questi rimedi, meccanismi, raccontando tutti questi dettagli, se non grazie a queste visioni trinitarie che ebbe fin da bambina. Ma proseguiamo. Sente Legarda dice che mangiare e bere disordinatamente o smodatamente provoca umori nocivi. Infatti ci dice: quando l'uomo assume in quantità esagerata cibi crudi, cotti, semicotti, molto grassi e pesanti, oppure troppo asciutti e secchi, questi si induriscono e ammuffiscono nello stomaco, producendo muco verde, oppure grigio, oppure livido, e liberando in tutto il corpo umori cattivi e fetori. La nostra santa prosegue dicendo che durante il pasto è bene bere di tanto in tanto tra un boccone e l'altro. Non bere del tutto o troppo poco durante i pasti nuoce alla mente e al corpo, non giova alla digestione e fa sì che non si produca buon sangue. Queste sono tutte citazioni sue. Se al contrario durante il pasto si beve oltre misura, si provoca un'inondazione tempestosa, sentite un po', fra gli umori del corpo, disperdendo quegli umori buoni che sarebbero diventati sangue, quindi forza ed energia. Qui vediamo quindi che anche il modo con cui mangiamo e beviamo deve essere soggetto alla moderazione, quella che anche in altre puntate avevamo ricordato come discrezio alla latina. Per quanto riguarda quali alimenti mangiare e quali no, vi riporto, perché non è questa la sede e diventerebbe alquanto ripetitivo, quindi evitiamo, ma potete riascoltarla sul sito di Radio Buon Consiglio. Ma proseguiamo. Quando è bene mangiare? Per quanto riguarda la colazione, avevamo già parlato anche di questa nella puntata sull'alimentazione, ma sull'orario invece del pasto principale, il De Garda ci dice di mangiare o poco prima o poco dopo mezzogiorno. E alla sera ci si può nutrire degli stessi cibi e bevande del pranzo, prima che faccia notte, potendo così fare una piccola passeggiata dopo cena. Santa Ildegarda prosegue dicendo che quando l'uomo è digiuno, mangi per primo cibo fatto di frutti della terra e di farina, perché il cibo asciutto dona all'uomo salute e vigore. Inoltre, mangi prima cibi caldi e non cibi freddi, in modo da riscaldare lo stomaco. E qui finisce la citazione. Ricolleghiamo questa frase con il discorso del calore degli altri organi che cedono il loro calore, quindi la loro energia anche in termini di sangue e di temperatura verso lo stomaco. Ma iniziare quindi un pasto con la frutta o la verdura. Li si mangerà dopo quella prima portata che abbiamo nominato prima e che provo a ripetere. Frutti della terra con farina e caldi. Bene, dopo questa prima parte introduttiva mi fermerei per qualche attimo di musica per lasciar sedimentare queste informazioni. A dopo! Rieccoci dopo la pausa musicale per proseguire con i sintomi e i rimedi di Santa Ildegarda di Bingen. Può capitare che sintomi non immediatamente riconducibili allo stomaco e alla digestione siano in generale però invece strettamente correlati. Quindi mi riferisco per esempio a problemi reumatologici, emicrania, dolori in generale, insonnia, disturbi cardiocircolatori, spossatezza cronica, insomma un grande spettro di sintomi molto diversi da loro e sinceramente che sembrano affatto correlati con la digestione, quando invece i sintomi di una digestione in difficoltà sono il gonfiore, il dolore trasversale, il bruciore, le coliche, eccetera. Tra tutti questi sintomi, diciamo così, non strettamente facilmente correlabili con una digestione in difficoltà, c'è proprio un collegamento con i problemi dell'epigastrio. cioè proprio l'area addominale dove è presente lo stomaco insieme ad altri organi, ma anche della colecisti, che è quella che chiameremmo anche cistifellea, ed infine anche del pancreas. La regolazione di stomaco, cistifellea e pancreas sono fondamentali per una buona digestione fino al duodeno, e questo è il principio di base da cui partire. Quando infatti questi meccanismi non funzionano propriamente, si assiste a disturbi della digestione per cui il cibo imputridisce e fermenta nel tratto digestivo, che è esattamente quel processo che produce quella che Sant' Hildegarda definisce putredine, che produce autointossicazione, che a sua volta è la causa di molteplici malattie. Ad esempio l'emicrania causata proprio dal malfunzionamento della cistifellea, l'asma, le bronchiti, i reumatismi e le artriti da acidosi metabolica, addirittura l'autismo, allergie, sclerosi multipla, fibromialgia, eccetera, eccetera. Ma cosa fare in tutte queste situazioni? Il primo passo da compiere è la detossificazione, quindi non la disintossicazione, no, no, proprio la detossificazione, cioè togliere dall'organismo il più possibile tutte le tossine che questo produce normalmente, ma anche per il metabolismo cellulare, no? I prodotti di scarto della vita delle cellule, ma anche in realtà tutti quegli scarti, tossine potremmo chiamarle appunto, che derivano da un funzionamento non ottimale degli organi. Già oramai sappiamo che ci sono vari metodi di detossificazione, e i due più utilizzati, ma ce ne sono anche altri, sono il salasso e la coppettazione, in modo che attraverso questi metodi si eliminino il più possibile il muco nocivo e gli umori della digestione, così come li chiama Sant' Hildegarda. La prima situazione quindi che vorrei affrontare è il reflusso gastroesofageo e il bruciore di stomaco, anche perché questo argomento mi è stato espressamente richiesto, anzi potete anche voi, se volete, cari ascoltatori, richiedere a Radio Buon Consiglio ciò che più vi preme conoscere, e io mi metterò volentieri a disposizione per voi con una puntata dedicata. Se il bruciore di stomaco è dopo i pasti, magari anche accompagnato da periodi di malinconia, voi direte cosa c'entra? Tenete sempre a mente questo. Ebbene, masticare foglie di tanaceto, che è una pianta, da sole oppure insieme al vino. Si può anche masticare foglie di ruta. La ruta è una piantina delicatissima di cui abbiamo già parlato, probabilmente proprio nella puntata riguardante l'alimentazione, con delle foglioline davvero tenere e delicate. Queste belle foglioline sono proprio indicate in questo caso e vanno masticate dopo ogni pasto per un periodo che può arrivare fino a un mese. Se necessario, si ripete dopo una pausa di una settimana, e questa è proprio una cura di guarigione di questa situazione del reflusso gastroesofageo. C'è poi l'utilizzo dell'onice proprio per i bruciori di stomaco dovuti agli acidi biliari in eccesso. E Sant' Hildegarda consiglia Semplicemente l'utilizzo di questa pietra direttamente sulla pelle. Ma ancora, c'è l'elisir di salvia moscatella. Salvia moscatella è un tipo di salvia con delle foglie più rugose, come più spesse. È molto particolare, diversa dalla salvia, diciamo, che usiamo tutti i giorni nelle nostre cucine. E riguardo alla salvia moscatella, Sant'Edegarda dice di far cuocere questa salvia nel vino, filtrare e bere spesso questo vino così ottenuto. Sant'Edegarda propone anche altri due piccoli rimedi semplici semplici: l'elettuario di pere, che è preparabile anch'esso in casa molto facilmente con delle pere e delle spezie, ma anche il masticare i semi di finocchio o in alternativa anche aggiungere una tisana, un infuso di finocchio montano. Vorrei dedicare due parole al farmaci di sintesi che vengono normalmente utilizzati in questa situazione. Ricordando sempre che questa medicina heideggeriana non è medicina alternativa, ma integrativa. Ma in quanto farmacista vorrei esprimere due opinioni. Quando si parla di bruciori e di reflusso gastroesofageo, viene istintivo pensare che ci sia un eccesso di acido cloridrico che dallo stomaco risale verso l'esofago, creando questa sensazione di bruciore come un fuoco che risale appunto lungo l'esofago. Naturalmente non si tratta solo di una sensazione. E allora è molto facile che il medico di famiglia prescriva dei farmaci dedicati, che possono essere di diversissime tipologie: soluzioni tampone, farmaci che vanno a diminuire la produzione di acido cloridrico, eccetera, eccetera. Sta di fatto però che ci sono delle situazioni paradossali per cui, numero uno, si sta cercando di lenire un sintomo senza chiedersi quale sia la causa di questa situazione, e invece con i rimedi di Sant'Edegarda di Bingen si va diritti ad eliminare la causa, mentre con questi stessi rimedi contemporaneamente si va a lenire il sintomo. Questa mia specifica non è per niente una nota polemica, perché invece esistono proprio degli studi clinici che dimostrano, per esempio, riguardo al finocchio, ma potrei citarne altri riguardo ad altri rimedi, come regolatore dell'acidità. E quindi della produzione di acido cloridrico nello stomaco. Quindi, senz'altro, cogliete perfettamente che qui non si sta tentando di diminuire la produzione di succo gastrico e quindi l'acidità nello stomaco che poi risale, eccetera, eccetera. No, qui si sta proprio regolando un sistema che potrebbe essere in eccesso o in difetto. E questo meccanismo di regolazione è in questo caso, in questa puntata, con l'esempio del finocchio, ma vi assicuro che l'ho ritrovato in molti altri rimedi, come per esempio, ne faccio un altro, l'elisir di prezzemolo è in grado proprio di regolare tutto. Quei complicatissimi meccanismi che hanno come risultato finale la pressione sanguigna ottimale. Quindi cogliere questo concetto è abbastanza fondamentale. Ma c'è di più. Quando si assumono certi farmaci, si innesca un circolo vizioso per cui tanto più si cerca di abbassare il pH dello stomaco e quindi la sua acidità attraverso la diminuzione dei succhi gastrici prodotti oppure con un effetto tampone utilizzando i famosi antiacidi, si va proprio invece a stimolare un'ulteriore produzione di questi succhi gastrici, creando proprio quello che ho appena detto prima, un circolo vizioso. Qui invece no, il rimedio di De Gardiano va proprio a regolare il processo laddove è malfunzionante. E nello specifico nel finocchio e nel suo utilizzo, il principio attivo che va a regolare questo meccanismo è proprio l'anetolo, che è il principale componente dell'olio essenziale contenuto nel finocchio, quale ovviamente non si limita solo a questo, ma ha anche proprietà antinfiammatorie e spasmolitiche. E proprio queste proprietà spasmolitiche hanno un'azione indiretta, perché rilassano la muscolatura liscia dello stomaco e dell'intestino, migliorando il transito del cibo e riducendo il gonfiore. Quindi vedete che non riducono in modo farmacologico, potremmo dire, la secrezione acida, come fanno gli inibitori della pompa protonica, per intenderci, o gli anti-H2. Qui, vabbè, non voglio andare troppo sullo specifico, ma comunque... ma regolano il meccanismo. Bene, detto ciò, passiamo a un altro caso, un'altra situazione, il caso della colestasi, cioè la stasi della bile, che normalmente viene prodotta dalla cistifellea e metabolizza i grassi e i carboidrati, questa è la sua funzione. Ma questa bile, che è verde, normalmente attraverso alcuni condotti viene riversata nella prima sezione dell'intestino, che è il duodeno, dove deve agire insieme ad altri liquidi, mettiamola così per semplificare. Può accadere però, proprio in caso di questa colestasi, che questa bile, invece che fare il suo percorso, non riesca ad arrivare al duodeno e quindi ristagni nella cistifellea, creando una situazione veramente dolorosa. E se la situazione continua per un certo tempo, possono proprio crearsi dei calcoli, i famosi calcoli alla cistifellea. Ma vediamo Santa Ildegarda che cosa ci dice di fare, perché la medicina moderna dà sì dei farmaci ed addirittura in alcuni casi si deve passare alla chirurgia, che noi vogliamo assolutamente evitare, non è vero? Bene, in questi casi si avrà cura di procurarsi dell'elisir di dittamo e galanga. Lo stesso dittamo in polvere, è una pianta ovviamente, come anche la galanga, ma anche gli impacchi di achillea direttamente sul fegato. Questi impacchi sono molto efficaci anche perché tolgono i crampi della muscolatura liscia, agendo esternamente in maniera assai sorprendente. Nel caso invece di gastrite o ulcera gastrica, i cui segnali di solito sono l'infiammazione della mucosa gastrica con o senza ulcera, fortissimi dolori allo stomaco, ma anche nausea, vomito dopo quasi tutti i pasti, la terapia edegardiana che cosa prevede? Un piano dietetico che è sempre valido, ho dimenticato di dirlo perché mi sembrava abbastanza sottinteso, che sia specifico sia per questo tipo di malattia, la gastrite, l'ulcera gastrica, ma anche nelle altre due situazioni che ho raccontato prima, e poi prima del pasto il vino e i semi di psillio, mentre invece dopo il pasto l'elisir di salvia moscatella, detta anche salvia sclarea. Come ultimo rimedio, ma non ultimo, il brodo di zampetto di vitello, che ha un elenco lunghissimo di indicazioni terapeutiche, tra cui anche la cura della gastrite e dell'ulcera gastrica, nella misura di una tazza al giorno, insieme all'infuso di Achillea. In ognuna di tutte queste situazioni che vi ho raccontato di digestione problematica, è sempre bene assumere l'elisir di scolopendrio. Voi mi direte, caspita, un altro rimedio? Non ascoltate, non guardate tutto insieme, guardate le singole situazioni, ma lo scolopendrio le abbraccia un po' tutte. Perché l'elisir di scolopendrio, che ha varie funzioni, tra l'altro velocizza anche il funzionamento del sistema linfatico, che ha proprio come primo obiettivo lo smaltimento delle scorie presenti nel liquido interstiziale di tutti i tessuti, di tutti gli apparati e di tutti i sistemi. E fin qui abbiamo ascoltato dei sintomi, delle malattie, dei rimedi, ma la domanda che ci poniamo è: quali sono le cause di tutto ciò? Oggigiorno, come dicevo prima, i medici, quando non sanno bene cosa fare, danno cure sintomatiche. Oppure si sente una non risposta, come la chiamo io, molto frequente. È una questione di stress, un errato stile di vita. Il che equivale, a mio modesto parere, a non rispondere o quasi. Si è visto invece che esistono dei fattori che sono spesso associati al blocco dei processi automatici di autoguarigione di cui è dotato il nostro organismo e che pochi conoscono. Lo ripeto perché sembra fantascienza, ma non lo è. Processi automatici di autoguarigione. Apro e chiudo parentesi. Sono proprio le sacre scritture che ci ricordano che siamo stati creati a immagine di Dio. Quindi non c'è da stupirsi che esistano proprio dei processi di autoguarigione. Quando però questi processi sono in un certo modo non sufficientemente efficaci, questo può dipendere addirittura, sentite un po', da problemi ai denti, oppure il sovraccarico di tossine nelle tonsille, oppure da cicatrici, specialmente quelle interne, cioè le cosiddette aderenze, ma anche quelle esterne, l'infiammazione dell'appendice, non per forza in forma grave, ma anche solamente leggera o addirittura silente da anni, e la collecisti, cioè la cistifellea irritabile. La pratica medica ha individuato anche delle correlazioni tra le vertebre e con tutto questo ambito delle difficoltà digestive. La T4, cioè la vertebra toracica numero 4, vanno a gruppi, no? I nomi delle vertebre, interessa per esempio il funzionamento della bile, il buon funzionamento, la T5, il fegato, la T6, lo stomaco, la T7, il pancreas. E questo è facilmente intuibile, dato che dal midollo osseo fuoriescono i nervi che poi vanno proprio a innervare questi organi, garantendo il loro funzionamento. Ma Santa Ildegarda però correla anche questo buon funzionamento di tali organi con determinate virtù. Per cui sentite un po', la funzionalità della bile è collegata con la necessità e la difesa della verità. La tranquillità e il voler evitare litigi è collegata con il fegato. Infatti si dice proprio, no, del collerico che ha il fegato ingrossato. E ancora, la beatitudine, contraria alla malinconia, è collegata allo stomaco. Ed infine la moderazione, contraria all'eccesso e alla smodatezza, sono collegate al pancreas. Ci sono poi dolori che si irradiano dallo stomaco fino ai fianchi. Questi dolori sono assolutamente collegati con la digestione e in questo caso bisognerà fare degli impacchi con salvia, arnica e ruta, facendo cuocere queste tre erbe nell'acqua in una pentola nuova, partendo dall'acqua fredda fino all'ebollizione. E con un certo rapporto tra queste tre erbe, non si buttano nell'acqua mai a caso, e togliendo una volta che si è arrivati all'ebollizione l'acqua, si prendono queste erbe cotte e calde e si mettono nella zona dolorante coprendole con una benda. Infine è anche possibile preparare dei mix con alcune piante disidratate e polverizzate, che tra l'altro ho già nominato prima, semplicemente per migliorare la digestione in generale. E le piante utilizzate di solito sono la galanga, il finocchio, il dittamo e la pirosella, ma si può aggiungere anche la ruta e la salvia sclarea. Per concludere, mi piace ricordare questa citazione di Sant'Ildegarda di Bingen che dice: «La guarigione è opera di Dio, curare è opera degli uomini, come la misericordia di Dio verso di loro». Bene, penso che anche per questa settimana abbiamo acquisito molte nuove informazioni e per ora possiamo salutarci per risentirci, a Dio piacendo, domenica prossima, 15 marzo, per la 15ª puntata di questa rubrica. Ave Maria, Corredentrice!